La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, è l'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso. Come ogni venerdì a tenerci compagnia troviamo Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Ciao Stefano e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.
Insieme a Nando questa settimana anche Cristian Camilletti, che se l'è fatta tutta.
Giusto, buonasera a tutti, ben ritrovati e buona serata.
Beh, quasi, mercoledì non c'eri.
Vabbè,
iniziamo a dire le cose come stanno.
Se vuoi inizio anche a inserirmi il mercoledì, se vuoi.
No, cioè, guarda,
è l'unico giorno di riposo che ho della settimana. Dai.
Io neanche quello, ecco, quindi dai. Silenzio.
Ognuno il suo.
Ecco.
Stasera la regia è dura, è tosta.
Ah beh, stasera puntata ricchissima.
Avremo tantissimi ospiti, non abbiamo inserito su Facebook, però iniziamo subito con i lati negativi. Abbiamo un problema con WhatsApp, ve lo diciamo subito. Questa sera, non lo so, probabilmente sta aggiornando la nostra macchina, ma abbiamo una schermata nera. Se riprenderà a funzionare ve lo diremo. Funzionano invece gli SMS, riusciamo a leggerli anche seppur parzialmente, ma riusciamo ad almeno essere in contatto con voi. Agitazione comunque c'è molta agitazione in regione, Ferdinando, perché stavamo guardando prima sul Corriere Adriatico Online le notizie relative alla squadra più alta in categoria per quello che riguarda la nostra regione. La scorsa settimana avevamo accennato appunto dei malumori all'interno, vado via, vendo, non vendo. Oggi è arrivata il rovescio della medaglia, sono tutti usciti, è rimasto solo Bellini.
Sì, è rimasto solo Bellini, c'è la componente ascolana, diciamo, no? Considerando Bellini comunque un ascolano ma canadese, la componente ascolana che contava sui soci faraottici Coiani e Tosti si è sfaldata, nel senso che tutti e tre sono usciti dalla società bianconera, ma sono usciti anche lanciando
pesanti accuse
sulla gestione e sull'amministrazione della Ascoli Calcio, perché appunto nel loro comunicato diffuso per spiegare i motivi dell'abbandono lamentano, si lascia intendere insomma che ci sarebbe una scarsa trasparenza su tutto ciò che è la gestione amministrativa della società. Non solo, ma i soci ascolani addirittura invitano in qualche maniera Bellini a vendere la società, dicendo che per loro non hanno, insomma, lasciando intendere che non hanno paura di un crollo dell'Ascoli, perché l'Ascoli per noi va oltre la categoria, e in questo contesto ci basta sapere che c'è chi non permetterà alla sua storia di morire. Quindi insomma, volano gli stracci, si direbbe in casa bianconera. E c'è una situazione di classifica che è quella che è, con una squadra che da pochissimo è stata consegnata nelle mani di Serse Cosmi
che non so cosa riuscirà a fare.
Sì, appunto, che comunque domenica ha subito per l'ennesimo gol a tempo scaduto, vinceva 1-0 con l'Entella, una partita chiave, e ha subito il gol in pieno recupero, il gol del pareggio. E quindi con una squadra che fatica, che sta cercando di barcamenarsi nei bassi fondi della classifica, arriva anche questa scissione, questa spaccatura profonda nella compagine societaria. Certo, insomma, le prospettive non sono rose per il Picchio.
E quindi vedremo quello che succederà in casa bianconera. Come sempre noi lo guardiamo sotto l'aspetto un po' con la malizia di chi attende prima o poi, molto, noi speriamo sempre prima, di ritornare a un bel derby, mica altro, solo per quello, non perché auguriamo qualcosa di negativo.
Ci auguriamo di vedere un derby in categorie naturalmente consone al blasone delle due squadre, ecco, mettiamola così, perché intanto non ci sarebbe un derby in prima categoria, perché
assolutamente non si potrebbe.
Sarebbe esatto. In un altro...
No, ma in prima categoria la scontiamo proprio direttamente, cioè
No, parlo della prima categoria, ma vado poi a salire, no?
Al limite già c'è l'eccellenza, insomma, già dall'eccellenza potremmo avere un derby.
Non lo so, forse la serie D.
Loro sì. Loro sì.
Beh, un Ancona Ascoli o un Anconitana Ascoli in serie D, effettivamente, chi ci avrebbe mai pensato?
Non mi attizza, guarda.
Però sai, sempre un derby. Ma sì, però. Non dici che attirerebbe pubblico, seppure
sì,
sarebbe serie D?
Ma per carità, però attirerebbe pubblico, però è
sempre dai, serie D si tratta.
Ascoli ed Ancona devono ambire a
chissà.
Almeno al professionista.
È che noi dovremo risalire, quindi dovremo per forza transitare dalla serie D, questo è poco ma sicuro. Altra notizia, poi ci buttiamo a casa nostra, che
però hai detto
brutta.
Bene,
transitare,
non traguardare.
No, transitare, attenzione, qui dobbiamo sempre ponderare quello che diciamo e quindi io lo faccio con piacere, transitare.
Lo volevo sottolineare.
Altra brutta notizia che arriva invece è un ennesimo caso di insulti razzisti, sempre qui a casa nostra, parliamo sempre delle Marche, non è che ci interessa quello che succede altrove, ma nelle Marche. E non è la prima volta che viene insultato un giocatore. Questa volta farà un po' più cassa di risonanza per il fatto che la squadra si è ritirata. Non ha finito il match, visto che l'arbitro non aveva sentito per l'ennesima volta questi insulti nei confronti di Guye Babacar. Il cognome è famoso, lui no, perché
fa l'operaio,
quindi non è il calciatore importante,
della
però
Fiorentina,
milita nel Montecchio. No, non va, ragazzi. Terza categoria. Stiamo parlando di terza categoria. Insulti razzisti
hanno fatto bene a fermarsi. Secondo me, hanno fatto bene.
Contro i padroni di casa del Pian di Rose a Fossombrone. Coppa Marche, semifinale Coppa Marche. Quindi mercoledì sera, presumibilmente.
Sì, sì. Quindi cioè, non esiste. Bisogna crescere perché sono situazioni che si ripetono un po' troppo ultimamente. No? Questo razzismo, lo sport deve essere tutta altra cosa, non dico la vita che sarebbe già il minimo dei traguardi, ma soprattutto lo sport deve essere una cosa diversa, inclusione, non esclusione, e non si devono fare queste cose che sono veramente oscene e bruttissime. Allora colgo la palla al balzo, salutiamo tutti gli amici della Sata Sakur, capostipiti proprio del calcio.
No, tra l'altro i dirigenti del Montecchio hanno sostenuto che è la terza volta che subiscono questi comportamenti razzisti e quindi hanno deciso di lasciare il campo.
E hanno fatto bene.
Anche perché l'arbitro non era intervenuto sostenendo che non aveva sentito niente.
E qui siamo in terza, ci lamentiamo dalla prima, quindi figurarsi in terza di che cosa stiamo parlando sotto questo aspetto. Dicevamo, chiuso questa parentesi ampia ma doverosa, dicevamo ricca di ospiti, oggi partiremo con l'ex presidente, poi vicepresidente dell'Ancona, Unione Sportiva
Ancona,
1905, parliamo di Gilberto Mancini, poi faremo, ieri è stato tirato in ballo più e più volte l'architetto Roccheggiani a proposito del restyling del Dorico, andremo a sentire anche dell'architetto Roccheggiani se ha in mente già qualcosa, poi ci fermeremo perché come sapete il venerdì dobbiamo sfrucugliare anche nel mondo del basket e allora avremo con noi il capitano del Campetto Daniele Giachi e alla fine, dulcis in fondo, torneremo a parlare di Anconitana con il difensore dorico Matteo della Spoletina.
Ha già giocato due partite.
È già entrato, però con noi non c'è stato, quindi per noi è neo acquisto sempre. Chi non passa da qua non ha voce in capitolo. Io adesso stavo facendo per ti aprivo di qua, invece mi ricordo che il tuo monitor non funziona. Ecco,
Su due almeno questa sera funzionano. Ieri eravamo al buio totale. Ero al buio totale. I tuoi funzionano bene.
Però prima di andare in pubblicità, subito la prima notizia.
Sì, perché iniziamo a sfruttare quello che è il nuovo sito dell'US Anconitana che è online da quest'oggi. E allora la notizia che c'era stata detta, anticipata ieri dal presidente Stefano Marconi proprio ai nostri microfoni, perché l'US Anconitana comunica che a partire da domenica, in occasione della gara casalinga contro il Monte Marciano, ore 14:30, presso il box adiacente l'area Hospitality in tribuna centrale, saranno in vendita le maglie ufficiali dell'US Anconitana ed altro materiale del club biancorosso. Per chi acquista due pezzi dello stesso prodotto, un terzo sarà in omaggio, una splendida occasione per i vostri regali di Natale. Insomma, per chi ci chiedeva del merchandising, arriva appunto, eccolo qua, il merchandising ufficiale direttamente all'interno della tribuna.
Ieri ce l'aveva preannunciato il presidente quando l'abbiamo avuto ospite di questa novità. Poi invece per il mercato gliela spariamo subito.
Gliela spariamo subito. Visto che gli ospiti, come detto, sono tantissimi, allora diamo ciò che è ufficiale, ovvero come anche questo avevamo un po' annunciato e predetto, avevamo dichiarato che Alessio Tantuccio aveva praticamente annunciato alla società che non intendeva giocare più a calcio per questa stagione. Questo era quanto era uscito fuori dal dialogo in privato con Marco Lelli e poi
un problema è stata la comunicazione, non voleva più giocare a calcio in questa stagione. Poi probabilmente
per motivi
uno,
di studio,
probabilmente
disse.
Uno si è girato dall'altra parte, non ha capito né l'Ancona.
Disse per motivi di studio e che abbiamo detto noi, ma...
Io ti ho chiesto ieri, ma cosa studia?
Ecco, e allora oggi guarda un po' che arriva il comunicato ufficiale. Il centrocampista Alessio Tantuccio passa all'Osimane. Infatti l'US Anconitana comunica che il centrocampista Alessio Tantuccio lascia la società dorica e approda all'Osimane. Insomma, ciò che avevamo annusato è accaduto.
Nel post partita dell'ultima gara casalinga io feci proprio una domanda specifica a Tantuccio, dissi: ma con queste stelle ti tolgono un po' di spazio? E lui disse: no, io
la concorrenza fa bene, accetto. È bastata una panchina,
sì, esatto.
E già ha deciso di lasciare l'Ancona. Insomma, dimostrazione di un giocatore magari che non ha quel carattere e quella forza che serve a giocatori che devono vestire la maglia dell'Anconitana. Insomma, se vesti la maglia dell'Anconitana, non tutti sono titolari, diciamo. Te la devi giocare un po' con tutti, mi sembra logico, no? Cioè...
Ma sì, ma poi credo che quando fai la scelta di venire ad Ancona a inizio campionato, sai bene che l'Anconitana ha in mente, in programma, perché è stato detto già all'inizio che nel mercato invernale sarebbero arrivati altri giocatori.
Certo.
Quindi è ovvio che ti devi aspettare di avere una concorrenza che non è la concorrenza che normalmente si ha in una squadra di prima categoria. Io credo che in qualsiasi altra squadra di prima categoria Tantuccio sarebbe stato un titolare, ma se scegli di venire all'Anconitana lo sai che ti metti in gioco e ti metti in concorrenza con gli altri, con altri giocatori.
Sicuramente. Allora, già che ci siamo, visto che l'abbiamo aperto il capitolo mercato,
poi,
lo facciamo tutto adesso. Vai.
Scusa, all'inizio Tantuccio non era un titolare, lo è diventato, perché all'inizio, se ti ricordi, nella prima partita di Falconara. Lui è entrato nel secondo tempo, se non ricordo male. Sì, perché c'era Pucci, mi pare.
Nicola Pucci, sì.
Sì, esterno. Sì. C'era, i due centrali erano Mandorino e Marengo. Elias Marengo. E dall'altra parte c'era, a sinistra giocava non Tantuccio, ma adesso vado a memoria, non ricordo esattamente. Comunque lui, Tantuccio, è entrato nel secondo tempo.
Purtroppo, sinceramente, uno di quei giocatori che a me non dispiaceva, quindi
anche a me, ma in prima categoria era giocatore che
Vinicius Cardoso giocava, il brasiliano,
ecco, bravo,
dall'altra
Cardoso,
parte. Grazie a Daniele Tittarelli, sempre attento.
Grazie.
E purtroppo l'Anconitana perde questo pezzo. E noi dicevamo nella giornata di ieri, esce un giocatore, in teoria ne dovrebbe entrare un altro, perché se è vero che l'Ancona aveva preso tre rinforzi per completare la rosa ed era in attesa di un quarto che portava il nome di Mauro Veneroso dello Spoleto, ad ora, quando sono le 18:52, ricordiamo alle 19 chiude il mercato, alle 18:52 non ci sono notizie in merito, nel senso che ancora sembrerebbe che lo Spoleto non ha dato la lista in mano al giocatore. Il giocatore sta forzando molto la mano.
Siamo in diretta, seguiamo gli ultimi, come si usa fare per il mercato di Serie A, seguiamo le ultime
Così spariamo le cartucce che hanno, e già hanno capito perché la tiriamo alla lunga.
Abbiamo un segugio come Tittarelli, che è pronto a suggerirci da remoto.
Tranquilli,
tutti,
che siamo in contatto con tutti noi, ecco. Con Daniele Tittarelli,
bastano mandarlo dalle parti di Piazza del Papa.
Lasciamo perdere gli aperitivi e i cocktail, che sarà meglio per Daniele, però noi siamo in contatto con la dirigenza, con tutti, quindi se ci sono novità
vai,
arriveranno.
Pubblicità per noi, perché bene, dobbiamo incastrare tutti,
certo. Vai.
Punto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
advstocks.it, per comprare sotto costo i prodotti delle migliori marche provenienti dai cambi merce pubblicitari. iPhone 6S 32 GB a soli 299 euro. Samsung Galaxy S8 64 GB a soli 399 euro. Acquista su advstocks.it buoni carburante. Otterrai fino al 40% di carburante omaggio. Vai su advstocks.it e scopri tutte le offerte sotto costo, solo per possessori di partita IVA.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
E intanto uno sguardo alla giornata lo diamo, dai.
Sì, 18:56 minuti, punto biancorosso. Allora, ecco quella che sarà la dodicesima giornata. Ecco, a posto, ci ha abbandonato.
Tittarelli ti
controlla. Sì, lo so. Bene, ci ha appena abbandonato il computer, molto bene. Adesso cerchiamo di recuperare quella che appunto è la...
Ma abbiamo l'ospite, tutto fatto apposta, ad hoc, perché abbiamo Gilberto Mancini, che avevamo annunciato in apertura. A voi.
Buonasera, ciao Gilberto. Buonasera Gilberto.
Ciao.
Mancini, ben
ciao.
Ritrovato.
Gilberto, buonasera.
Buonasera.
Allora, come diceva il nostro Stefano Fera, Gilberto Mancini ha ricoperto per diversi anni nell'Ancona 1905 le posizioni di vertice, presidente e vicepresidente, ma soprattutto è stato un po' quello che si occupava proprio della macchina organizzativa della società in termini anche di impianti e di strutture. Quelle strutture che tanto avevano fatto disperare i Marinelli andando in cerca dei vari campi per poter permettere alla squadra di allenarsi, ma anche lo ricordiamo, io l'ho visto quel progetto, però vorrei parlarne con Mancini, perché Oggi il tema dorico è di grande attualità, stiamo vedendo che c'è una forte determinazione del presidente Marconi a portare a termine questo progetto, però abbiamo anche visto che ci sono vari ostacoli che, dico io, ad Ancona, quando c'è una progettualità importante, non mancano mai, e mi sembra di poter dire che alcuni siano anche pretestuosi, per come la vedo io. Quindi la chiacchierata con Mancini è opportuna per capire come andò l'iter di quel progetto, perché anche quella volta a me risulta che Marinelli era molto determinato a realizzarlo. Sbaglio, Gilberto?
No, non sbagli. Intanto vorrei fare una premessa, che è questa. Sono d'accordo con Marconi che è inutile parlare di quello che succederà, dal momento che non esiste un progetto, non ci sono ancora, non c'è niente su cui discutere. Per quanto riguarda il passato, noi avevamo presentato un progetto per il rifacimento del manto erboso, trasformandolo in sintetico. A fianco veniva lasciato sotto la curva nord il campo da calcetto, mentre sul lato viale veniva realizzato un campo da calciotto, se non mi ricordo male, in erba, che ci avrebbe consentito di fare qualche allenamento con la prima squadra.
Magari anche per qualche squadra giovanile.
E soprattutto, certo. E
quindi lato viale della Vittoria.
Lato viale della Vittoria, un campo. E il tutto, poi il contorno prevedeva il mantenimento di due corsie per l'atletica, e il rifacimento della tribuna. Nella tribuna avrebbero trovato posto gli spogliatoi e alcuni servizi essenziali per lo sport. Poi salendo
anche la sede, mi pare, era prevista?
Uno spazio anche per la sede, uno spazio per la tifoseria. Poi salendo, praticamente sotto gli spalti, veniva realizzata una bella palestra che serviva, oltre che per la squadra, per il settore giovanile, per la prima squadra, eccetera, veniva messa a disposizione anche per le scuole, tenuto conto che lì attorno c'erano delle scuole, ci sono delle scuole che non hanno, hanno le palestre un po' in difficoltà.
Sì,
adesso non so se sono cambiate le situazioni.
No, non è
però
cambiato, questo lo conosco perché mio figlio era uno dei fruitori di quelle scuole dove non c'erano le palestre.
E poi, oltre a questo, veniva rifatto il campo da basket, perché nelle intenzioni nostre era quella di regalare alla città questo campo da basket dove tutti gli anconetani perlomeno una volta ci hanno messo piede.
Sì.
Ecco, questo era un
il
po'
il famoso campetto,
poi c'era la parte, diciamo, quella recupero economico, perché l'intenzione era quella di creare un bar, un ristorantino per la squadra, ecco, qualcosa che faceva recuperare un po' il costo.
In budget totale?
Guarda, per questa operazione qui avevamo stimato 1,6 milioni, 1,8 milioni.
E come si intendeva finanziarlo?
Beh, il finanziamento era un discorso di gestione di una decina d'anni, perché con il campo da calcio in sintetico, il campo da calcetto e da calciotto, un bar aperto alla città, veniva fuori la possibilità. Poi il business plan considerava non vantaggioso, perlomeno il recupero dei costi.
Ma quindi l'investimento sarebbe stato un investimento privato?
L'investimento era di Marinelli,
quindi completamente privato.
Completamente privato, sì.
Ecco, e come poi, dunque, quando è stato presentato questo progetto, il sindaco era...
Allora, la tribuna prevedeva una capienza di 1,200 posti da sedere, al di là che l'ufficio tecnico del comune, probabilmente un po' più a conoscenza delle normative, forse aveva considerato esagerato per quella tribuna 1,200 posti. Comunque, oltre a questo, il progetto è stato presentato per un po' di tempo, era a cavallo tra l'amministrazione
Gramillano
Gramillano e e poi dopo con il nuovo sindaco Mancinelli.
Quando si sono scusami Gilberto, capienza totale dello stadio, posti a sedere?
Era 1200 posti quelli che avevamo presentato.
In tutto, complessivamente?
Sì, e solo la tribuna veniva rifatta.
Perché chiariamolo, l'intenzione non era riportare l'Ancona,
la prima squadra. Allora, non era questa l'intenzione, perché praticamente nel primo anno di eccellenza, pur essendo una categoria di dilettanti, la questura aveva sempre ostacolato la possibilità di giocare. Infatti ci avevano fatto giocare un paio di partite e poi siamo stati costretti ad andare allo stadio del Conero per motivi di sicurezza, per cui era inutile continuare un braccio di ferro con la questura, che poi ci sia anche il prefetto eccetera, per cui quello diventava lo stadio per il settore giovanile,
per gli allenamenti. Sì. Ecco, quindi questo poi questo progetto, quindi
completa il comune come linea guida, come progetto di massima, non era certo un progetto esecutivo. Si è trovato qualche ostacolo da parte dell'assessore e poi dopo del comune, poi dopo Marinelli, voi sapete, non ci metteva molto a cambiare idea. Per cui si è bloccato, però ecco, la situazione era questa.
Beh, poi diciamo la verità, poi anche i rapporti fra Marinelli, il patron, e insomma l'amministrazione,
la parte politica non funzionava.
Non sono andati a buon fine. Invece, devo dire che il presidente Marconi ha raggiunto una buona interlocuzione con l'amministrazione comunale. Ecco, tu hai quindi se tu hai questa esperienza, poi lo ricordiamo che mi pare che comunque hai anche in qualche maniera seguito una squadra dilettanti che giocava al Dorico, no?
Riferimento a Pietra Croce.
Sì, esatto. Sì. Comunque, ecco, quindi comunque il Dorico lo conosci bene. Ecco, come valuti questa intenzione, questo progetto che Marconi sta perseguendo con una volontà molto marcata, molto decisa?
Guarda, io ho fatto prima la premessa che non volevo, però da quello che ho letto, da quello che ho saputo, si è passati dalla fase iniziale dove doveva essere realizzato uno stadio di 12.000 posti, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso mi pare che le intenzioni siano quelle di uno stadio che possa consentire, possa essere la casa del settore giovanile.
Che era un po' l'idea vostra.
Io credo che sia quello l'obiettivo da raggiungere, perché in Ancona bisogna fare per forza uno stadio, una struttura per il settore giovanile, che dovrà garantire il futuro della squadra di calcio. Se non c'è si posso aprire una parentesi, chi aveva gestito il settore giovanile un paio d'anni fa era quasi arrivato all'obiettivo, perché erano cresciuti dei ragazzi, giovani, la struttura, le squadre erano importanti, erano diventati, per cui in 4-5 anni il problema si sarebbe risolto.
E qui parliamo del settore giovanile che veniva finanziato da Petrolini.
Per cui è fondamentale ricreare una situazione come quella, una struttura che consenta all'Anconitana di far crescere i ragazzi nel giro di poco tempo, raccogliere i frutti. È chiaro che se ci fosse la possibilità al Dorico di mettersi uno spicchio anche di erba, quello consentirebbe anche alla prima squadra di fare qualche allenamento, perché tutto in erba, perlomeno noi gli esperti dicevano che un campo in erba più di 4-6 ore alla settimana non può essere utilizzato, tenuto conto del periodo invernale. Per cui è inutile.
Quindi la vostra decisione di progettare un terreno di gioco in sintetico era determinata dal parere degli esperti che, per assicurare una maggiore fruibilità, un numero maggiore di ore di impiego della struttura, vi ha consigliato a prevedere un terreno sintetico.
E poi anche per recuperare, perché con l'erba con l'erba non recuperi, non riesci a recuperare i costi, con il sintetico lo fai lavorare parecchie ore al giorno ed è più...
Quindi appunto dicevo, era, la scelta è stata motivata, la vostra scelta motivata dalla maggiore fruibilità del terreno sintetico.
Però da premettere che c'è sempre stato il divieto da parte della questura di fare manifestazioni, di far giocare l'Anconitano, l'Ancona, come eravamo prima, in centro.
Quindi già nel caso, vabbè sì, voi poi avevate avuto quella a inizio campionato, quella di eccellenza, quella deroga che credo firmasse Gramillano, si prendesse
il sindaco, firmava il sindaco ogni partita,
si prendesse la responsabilità,
firmava per la capienza,
per l'agibilità, sì, perché
firmava per far andare allo stadio un po' più persone.
E comunque questa iniziativa era osteggiata dalla questura.
Poi la questura ha ritenuto che non c'erano le condizioni di sicurezza, per cui nostro malgrado siamo stati costretti ad andare allo stadio del Conero.
Però Gilberto, ricordiamo che io questo lo ricordo in maniera viva, ma probabilmente tu sai dirci ancora di più. Quell'estate il fatto che si tornasse a giocare al Dorico sollevò molto entusiasmo e molti rifecero l'abbonamento per questo motivo.
Sì, è stata una fortuna per noi, perché siamo partiti alla grande con un'affluenza allo stadio inaspettata e molto gratificante. Abbiamo fatto tanti abbonamenti, ma al di là degli abbonamenti quello che è bello è avere portato allo stadio tanta gente.
Ricordiamo la gara d'esordio che sarà sì, nella mente di tante persone, perché
4.000 persone con la Biagio, insomma,
sembrava di essere tornati veramente ai tempi del Dorico.
Sì, dopo mi pare che quel numero di presenza l'abbiamo toccato solo con l'Ascoli, sì, quando facevamo la Lega Pro, forse con Recanati, con la partita che alla fine ci ha permesso di
tornare in Serie C, in Lega Pro, insomma, allora Lega Pro. Sì. Bene, questa è una storia che in qualche maniera è una storia pilota, che quindi va anche nella direzione di sostenere l'iniziativa del presidente Marconi. Evidentemente non è un'idea peregrina, se anche un altro imprenditore come Andrea Marinelli prima di Marconi ci aveva creduto e aveva anche presentato, adesso poi al di là degli aspetti che ne hanno frenato la realizzazione, però era un obiettivo concreto, ecco, Marinelli non l'aveva fatto tanto per fare, ci credeva.
Certo, e comunque quella è una situazione che Marinelli o non Marinelli va risolta. Prima o poi qualcuno deve risolvere, deve recuperare una struttura così.
Altrimenti non c'è futuro, secondo me, perché prima o poi tutti si stancano di cercare ogni giorno il campo dove deve allenarsi la squadra, non poter fare soprattutto il settore giovanile, no? Non poter sviluppare un programma serio del settore giovanile.
È chiaro che in queste categorie lì si può fare, si possono fare anche tutti gli allenamenti. Andando in categorie professionistiche, i calciatori hanno bisogno del campo d'allenamento in erba. Poi è chiaro, durante il periodo invernale ci può stare che due settimane di fila piove, il tempo è brutto, l'erba non è disponibile e si fa sul sintetico, però in linea di massima una società di calcio professionistica deve avere a disposizione una struttura in erba per fare gli allenamenti, strada facendo.
Bene, bene. Allora ringraziamo Gilberto Mancini per la sua disponibilità,
grazie a voi, saluto tutti gli ascoltatori.
Diciamo per le esperienze che ci ha raccontato, che sicuramente aiutano a comprendere meglio anche alcuni aspetti della vicenda che stiamo seguendo, della progettualità del presidente Marconi sul Dorico. Buonasera Gilberto, buonasera, grazie.
Salutiamo Gilberto.
Ci ha già lasciato.
Sì, lasciamo Gilberto Mancini. E allora noi dovremo adesso tentare di raggiungere il nostro prossimo ospite, ma nel frattempo ci riproviamo.
Leggiamo la
andiamo
giornata.
A questa classifica.
Se il computer non ci abbandona di nuovo.
Ha aggiornato nel frattempo, quindi.
Allora, bene, dicevamo, questa è la 13ª giornata per quanto riguarda la prima categoria. E in campo così sabato, Avis Arcevia Staffolo, Chiaravalle Le Torri Castelplanio, Marotta Falconara 1973, Monzano Castelfrettese, Monserra Borgo Minonna, Osimo Stazione Borghetto, Ponte Rio Belvedere e San Biagio contro Portuali Calcio Ancona, mentre domenica, lo sapete bene, ore 14:30 allo stadio del Conero c'è Anconitana Montemarciano. Intanto io faccio ancora un apri chiudi sul anzi prima guardiamoci la classifica, poi faccio un apri chiudi sul mercato. Chiaramente Anconitana prima con 33 punti più 10 sull'inseguitrice Osimo Stazione che ha 23 punti, segue al terzo posto con 20 Zambiaggio, 18 per Borghetto, Portuali Calcio Ancona, Borgo Minonna, Le Torri Castelplanio, 16 Chiaravalle Monserra, 15 Belvedere, 14 Staffolo, 13 Falconara 1973 e Marotta, 11 punti per il Montemarciano, a 10 Castelfrettese e Avis Arcevia, mentre a 9 punti il Monzano e 8 punti fanalino di coda il Ponte Rio. Mi fa un po' specie questo Ponte Rio, che non mi era così dispiaciuto quando aveva giocato contro l'Anconitana.
Assolutamente,
no?
Assolutamente, anzi io parlando poi con un dirigente del Ponte Rio che era lì in tribuna stampa a Senigallia, avevamo sottolineato come Ponte Rio fosse una squadra ben organizzata, con qualche elemento anche di buon calibro per la categoria. È strano trovarlo in fondo, qualche problema c'è.
Eh sì, ricordiamo che comunque il Ponte Rio è una neopromossa, quindi
sì, e notiamo anche che vanta la seconda peggior difesa del campionato dopo l'Arcevia, e questo spiega già molte cose.
Esatto, esatto.
In difesa evidentemente qualcosa non va, ha vinto una sola partita finora perché ha preso 21
mentre, sì, mentre si conferma, se guardiamo verso l'alto e dietro le spalle dell'Anconitana, l'Osimo Stazione che a quanto pare ha iniziato ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi che vanno un po' a confermare che è la seconda forza di questo campionato, e tra l'altro con questo mercato anche qualche altro arrivo c'è stato in casa Osimo Stazione.
Invece Le Torri di Castelplanio, che erano partite in maniera
a bomba
in maniera sprint, adesso invece hanno avuto un piccolo calo, sono sempre lì, sono fra il gruppetto delle quarte, però hanno perso qualche punto rispetto alle altre.
Da segnalare invece, visto che stiamo guardando la classifica, i Portuali Calcio Ancona, quindi l'altra formazione anconetana, che era partita abbastanza male, e nonostante si parlava molto bene all'inizio della stagione di questa squadra, e poi hanno guadagnato pian piano terreno perché adesso sono la quarta forza con 18 punti al pari di Borghetto, Borgo Minonna e appunto Le Torri Castelplanio stesso. Quindi anche i Portuali Calcio Ancona fanno la loro ottima parte all'interno di questo campionato. Chissà che magari puntano ad un posto tra i playoff per giocarsi poi qualcosa strada facendo.
Sì, caratteristica il curriculum del Borghetto, che ha realizzato appena 8 reti ma vanta anche la seconda miglior difesa del campionato, era imbattuta fino a qualche tempo fa.
Sì, esatto.
Però ha subito in 12 partite appena 4 reti, appena una in più dell'Anconitana, quindi insomma è la difesa il punto forte del Borghetto.
Sì, perché le prime partite finì con molti pareggi, con molti 0-0 per la formazione del Borghetto, e tanto che ci aveva incuriosito, poi siamo riusciti a sapere che addirittura il portiere
sì, è
bianco-nero Ascolano, quindi e poi dopo che abbiamo dichiarato questo, chissà perché ha iniziato a subire gol, quindi gli abbiamo anche portato male questo ragazzo. Intanto io invece faccio uno sguardo sul mercato, perché parlavamo di Alessio Tantuccio che lascia la società dorica dell'Anconitana per trasferirsi all'Osimana, e c'è questa curiosità, non so se ti ricordi Ferdinando, quando praticamente tra agosto e settembre, quando l'Anconitana stava facendo il suo mercato, si parlava di un difensore centrale del Tolentino, Davide Carloni.
Sì,
era un nome che era molto forte per quanto riguarda
Anconetano.
E era molto forte in ottica Ancona, però il Tolentino non lo voleva assolutamente lasciare andare, cosa che invece ha fatto in questo mercato di dicembre, e indovina dove è andato a finire anche lui? All'Osimana,
insieme a Tantuccio,
esatto. Quindi probabilmente non si trattava più di un obiettivo,
non era
per quanto riguarda
un obiettivo dell'Anconitana,
esattamente, altrimenti l'avrebbero preso, visto che si era svincolato, e invece anche lui è andato a finire all'Osimana.
Ma io penso che in difesa, con l'arrivo della Spolettina, Anconitana si completa, no?
Eh sì, anche perché ricordiamo che Matteo Della Spoletina, che tra l'altro sarà nostro ospite poi più avanti nella trasmissione, ricopre tutti i ruoli della difesa, quindi può giocare indipendentemente sia a sinistra che a destra che centrale. Lui nasce centrale di fatto, Poi adesso l'abbiamo visto per la prima volta da titolare proprio domenica scorsa sul campo del Carotti di Jesi sulla fascia destra, proprio a spingere insieme all'altro ex compagno di squadra ai tempi dello Spoleto, sono arrivati insieme di fatto, ovvero Emiliano Storani, e hanno fatto un po' il bello e cattivo tempo i due giovani nuovi acquisti dell'Anconitana. E mentre ieri abbiamo parlato anche che sono stati svincolati di fatto Angiolani e Polieri, sembrava che uno dei due doveva andarsene e il favoritissimo era Angiolani, e poi alla fine invece la società ha deciso di mandarli via entrambi.
Basta Ruspantini
come secondo, infatti, come ha dichiarato il presidente Stefano Marconi ai nostri microfoni, in prima categoria nessuna società al terzo portiere.
Esatto, ma io credo che sia una giusta scelta.
E quindi speriamo.
Falco ci scrive: a proposito di difesa, sono rimasto molto deluso da Marco Mallus.
Ma Marco Mallus
ha fatto altre scelte.
Ha fatto la sua scelta in estate, appunto. Non ha creduto fino in fondo al progetto dell'Anconitana, o più che altro non ha creduto a venire ad Ancona per fare la prima categoria. Credo che abbia inciso quello. Il presidente Stefano Marconi ancora sta aspettando la telefonata da Marco Mallus che gli dica accetto o rifiuto. Ma la cosa bella è stata che poi ha telefonato nel mese di novembre per dire al presidente: mi porti ad Ancona a giocare? E lì a quel punto hanno detto no, hai perso il treno.
Sono scelte però, cioè non c'è da polemizzare. Mallus pensava probabilmente in estate di poter trovare una collocazione, ma Mallus ha un'età.
Sì, 35 anni.
E lui ha pensato, secondo me, che venendo in prima categoria a 35 anni non sarebbe più riemerso, o meglio, anche vincendo il campionato l'Ancona sarebbe poi uscito dai piani tecnici della società. Per cui ha pensato di poter sfruttare meglio questi ultimi anni della carriera.
Lui, diciamo che...
questo secondo me è il ragionamento...
Lui ufficialmente ha detto, te la riporto così come mi è stata raccontata, che l'allenatore del Monticelli, squadra a cui lui poi aveva firmato in Serie D, gli aveva fatto delle promesse poi non mantenute, e da lì lui si è ritrovato relegato in panchina. Ricordiamo anche che comunque il ragazzo fisicamente ha qualche problema, e nel senso non è poi così integro per giocare, e infatti ha fatto molta panchina e poi alla fine ha deciso di svincolarsi dal Monticelli, tentando la strada ancora di nuovo, ma poi a quel punto invece le porte della società si sono chiuse drasticamente. Bene, credo che lo abbiamo il nostro secondo ospite, allora diamo il benvenuto sulle frequenze di Radio 2 appunto Biancorosso all'architetto Sergio Roccheggiani. Buonasera Sergio.
Buonasera architetto.
Buonasera. Allora Nando, intanto a Sergio Roccheggiani chiaramente... visto che sarai l'incaricato a studiare quello che è il progetto per la realizzazione del nuovo stadio dorico, se già hai iniziato un pochettino a avere qualche idea.
Ma guarda, innanzitutto un chiarimento nel mezzo, perché ho letto un po' di queste cose, anche adesso ne stavo parlando, ero qua a un convegno con un po' di colleghi. In questa fase ad oggi non si è parlato assolutamente di nessun progetto, cioè quello che è venuto fuori fino adesso era stata la disponibilità a discutere di un tema che è un tema interessante, perché indipendentemente dal discorso calcistico, il recupero di un'area come quella del Dorico è un'area importante e strategica per Ancona, quindi era la nostra disponibilità a parlare e discutere di quel tema. È stato fatto, ci siamo incontrati un paio di volte. Mi sembra che all'ultimo incontro sono venute fuori, insomma, mi pare che sia da parte della società sia da parte dell'amministrazione l'interesse finalmente a prendere in considerazione un'area importante, perché fino adesso abbiamo sempre parlato ad Ancona, no, di manufatti inutilizzati, che era strategico recuperarli, ma del Dorico non si era più parlato, quindi invece in questo momento mi pare che si sono concentrati tutti sul Dorico, per cui non possiamo che essere contenti e soddisfatti. Poi adesso, se viene fuori la possibilità di, come si dice, proprio avere la possibilità di progettare, questo lo vedremo, ma tenete comunque in considerazione che questo è un'opera pubblica, per cui ci sarà una fase, adesso ancora non sanno neanche loro, ma è una fase di evidenza pubblica, per cui poi i progetti esecutivi domani, a secondo del tipo di gara, di quello che faranno, insomma,
ma
non è che possono incaricare noi. Adesso noi stiamo parlando con la società, quindi con la società magari si stanno facendo queste riflessioni qua, che potrebbe essere una base su cui partire dopo, ripeto, le procedure adesso non stanno a noi dire quali saranno le procedure che dovrà fare un domani l'amministrazione. Quello che ripeto è importante è che a seguito dell'ultimo incontro si è deciso di affrontare ufficialmente il tema dorico. Si faranno quegli incontri, no, che si è parlato già nei giornali, incontri con Riviera del Conero per il tennis, anche per la parte del basket, e poi una volta che si è stabilito che quali sono gli elementi, i punti fissi che ci saranno, da lì poi si inizierà a fare ragionamenti, come si parlava anche con la sovrintendenza, di aggiungere e togliere, perché ancora è vero che qua c'è un vincolo, però un vincolo non vuol dire che non si può far niente, il vincolo vuol dire che le scelte che tu fai a livello architettonico, progettuale, bisogna che le condividi con la sovrintendenza. Quindi noi dobbiamo sapere adesso quali sono gli obiettivi da raggiungere, quali sono i punti fissi, da lì inizieremo a fare anche un primo confronto con la sovrintendenza. Insomma, adesso questa è una fase, chiamiamola, di analisi, no? Una fase iniziale che più di progettazione è un'analisi della situazione, quali sono gli obiettivi da raggiungere. Una volta fissati quelli, poi verrà tutto, diciamo, graficizzato.
Ma una qualche idea se l'è fatta, immagino, qualche soluzione ha cominciato a immaginarla più che pensarla, forse, in questa fase.
Soluzioni, io da un punto di vista tecnico, adesso, come dico sempre, fare progetti per telefono lo trovo un po' riduttivo. Cioè, quello che ci siamo immaginati, che ci stiamo tenendo in testa, è l'iter che dobbiamo fare, è cominciare a capire, come si è detto in settimana, che questo... E questa è la cosa che poi, tra l'altro, avevo detto in tempi, quando ancora non avevo avuto anche contatti con la società, di praticamente di avere una struttura che fosse a servizio dell'Ancona, ma una struttura che lavorasse tutta la settimana per la cittadinanza. Io penso che l'obiettivo importante sia questo, perché adesso, indipendentemente, io dico sempre, ma ci siamo gli appassionati di calcio, ci sono quelli che amano altri sport, oggi penso che è un tema, quello del tempo libero e dello sport, un tema anche a livello sociale importantissimo, quindi il fatto di aver fatto questa scelta adesso penso che sia una scelta che debba accontentare tutti, anche perché il tema di cui parlava anche il presidente Marconi del settore giovanile, io penso che sia fondamentale per una società che vuole rinascere, che vuole rilanciarsi, che vuole fare cose importanti. Io non lo vedrei, insomma, come un qualcosa di perso, un passo indietro. Cioè, pensare ai giovani è un passo avanti, non è un passo indietro. Adesso anche da sportivo, oltre che da architetto. Cioè, rispetto a questa scelta qui, penso che sia importante. Cioè, avere lì la casa dell'Ancona, ma a pensare ai giovani, quindi puntare su un settore giovanile che sicuramente poi sarà necessario anche per la prima squadra. Vuol dire che il progetto che stanno mettendo in piedi è un progetto importante. Se non avessero pensato al settore giovanile avrei avuto qualche dubbio, insomma, sull'importanza del progetto, ma se puntano sul settore giovanile, la cosa penso che sia, penso che ci sia qualcuno che non condivida questo, insomma.
Architetto, entrando sullo specifico, che esula un po' adesso la società, quindi l'aspetto tecnico, sul pratico, visto che lei sicuramente è più a conoscenza di noi, no? Per quello che riguarda i vincoli ipotetici della sovrintendenza, potrebbero riguardare determinate aree del Dorico?
Allora, il vincolo è un vincolo diffuso, cioè è sull'intera area. Quindi tutta l'area vincolata, ossia qualsiasi cosa tu fai, bisogna che ne discuti con loro. Però non vuol dire non si può
a prescindere, non è un no a prescindere.
Cioè loro ti dicono quest'area è vincolata, per cui il progetto che tu pensi e fai lo condividi con noi, cioè le scelte architettoniche sono scelte che devono essere condivise qua sull'intendenza. Ma questo a me non è un qualcosa che mette, come qualcuno mette paura, cioè per noi architetti, per noi progettisti, cioè confrontarsi con la sovrintendenza è un qualcosa di quotidiano, per cui è normale che lì ci avrai, che ne so, il portale sul viale che ha una certa importanza, una certa valenza, l'intervento sulle gradinate, i pozzi sulla curva che ha un'altra valenza. Dovranno valutare quello che tu gli proponi, cioè se è un qualcosa di consono. Ma ripeto, questo non a me non spaventa particolarmente adesso in questa fase qua.
Adesso che
quello, io penso che sì, quello che sia importante è fare. Come dicevo prima, innanzitutto il fatto che si sia deciso di intervenire è un qualcosa di importante per la città, a prescindere dall'Ancona, da chi abita per il viale o da chi non ci abita. È una cosa che andava fatta, perché il dorico lasciato in quelle condizioni, secondo me, era un qualcosa, no, che non era più accettabile. Oggi fare quello, come ho già detto, tra l'altro servirà anche da volano, perché quando tu riqualifichi, cioè l'architettura ha una forte valenza sociale, quando tu riqualifichi è normale che se ci sono vicino interventi fino adesso magari sono stati fermi, gli dai là. Siccome per il viale non c'è solo il dorico, ci sono anche altre cose, che potrebbe essere un qualcosa che riqualifica in generale il quartiere, quindi ben venga per sportivi e non sportivi. Cioè, io penso, ripeto,
gli obiettivi
che debba
certo, l'obiettivo
è una cosa che tutti accetteranno sicuramente, il fatto che vedano con favore il fatto che insomma si riqualifica una parte,
certo, ma l'obiettivo è duplice, no? L'obiettivo è duplice, è quello di c'è l'aspetto sportivo e c'è l'aspetto urbanistico sicuramente, quindi
infatti anche quello che ho detto, ci sarà un'analisi che sarà storica, architettonica, monumentale, ma ci sarà un'analisi anche urbanistica, perché quello che tu vai a fare, siccome inciderà sul quartiere, ci sono scelte anche urbanistiche che devi tenere in considerazione, questo è scontato, insomma.
Va bene.
Ci proviamo, insomma, noi abbiamo provato a sondare un po'. Sappiamo che il sindaco ha chiesto, cioè ha dato tra i vari paletti anche il discorso della pista di atletica, che probabilmente dovrebbe
ma difatti sono elementi che
essere dovrebbe rimanere, insomma.
Io ricordo che è stato fatto un incontro di un'ora e mezza, adesso non è che se su un'ora e mezza avessimo risolto tutti i problemi del dorico, cioè noi facciamo, no, riqualifichiamo parti di città e ci vogliono mesi, anni, adesso in un'ora non è che, però la strada che è stata tracciata, se dovesse andare avanti così, penso che sia un buon inizio, perché già il fatto di confrontarsi da qui a gennaio, ai primi gennaio, con le altre società che già, no, utilizzano in parte l'impianto, vuol dire che insomma si è presa una linea giusta. Una volta che noi parleremo anche con questi, già avrai altri input, no? Ad esempio con il discorso del tennis. Sembra che loro avevano espresso l'esigenza in tempi quando ancora non si parlava del riutilizzo d'oro di avere un altro campo. Anche questo sono degli elementi che tu oggi aggiungi, e da lì è quel discorso che facevo prima, aggiunte e detrazioni, una prima fase di analisi per capire gli spazi, quello che la pista d'atletica rimane o non rimane è una cosa fondamentale, non è secondaria, no? Sapete meglio di me che gli impianti sportivi moderni dove tu fai calcio, la pista d'atletica non c'è più per determinati motivi. Se tu qua invece fai una struttura dove ci sono i giovanili, dove può essere usufruita alcuni giorni anche dai cittadini o da altre attività sportive, la pista di atletica potrebbe servire. Non è che è stato deciso niente.
Però magari potrebbe servire in formato ridotto, non 4 corsie ma 2 corsie.
Certo, questo ripeto va tutto.
Visto che non si devono fare le gare, ma lasciarla ad uso dei cittadini.
Il parcheggi non è stato affrontato, ma è normale che quando tu andrai a mettere in quel contenitore delle funzioni, in automatico delle funzioni portano a dover reperire dei parcheggi. Quindi non sono riflessioni secondarie. Se oggi io ti dicessi qual è la mia immagine architettonica di struttura sportiva lì, forse sarebbe così un po' gratuita, perché poi se non abbiamo gli elementi di base, no, come dicevo prima, è la fase questa dell'analisi, cioè capire l'analisi degli obiettivi, cioè capire che cosa serve, che cosa andremo a fare, da lì poi adesso i tempi che hanno dato loro, se dovessero andare avanti così, mi sembra che sono tempi anche accettabili. Cioè, se da qui a maggio ci fosse un progetto di fattibilità, perché poi il vero progetto, ripeto, non so che tipo di procedura utilizzeranno, perché è un bene pubblico, per cui in ogni caso l'Ancona potrà fare la sua proposta, ma se poi fanno un bando di evidenza pubblica potrebbero anche in teoria partecipare altri. Adesso ripeto, non so bene, perché di procedure nessuno ancora ha parlato di procedure, però sicuramente da qui a maggio un progetto di fattibilità dove è la base per iniziare, io penso che averlo già sarebbe una bella cosa, insomma.
E quello è un obiettivo.
Io la lascio solo con l'ultimo paragone, giusto per capire. Noi abbiamo avuto ospite, una collega da un'altra città, da Alessandria, in cui hanno fatto la stessa identica cosa, restyling allo stadio.
Una collega? Una mia collega?
No, una nostra, giornalista, una giornalista da Alessandria. E ci siamo fatti spiegare come hanno ristrutturato il loro stadio. Presentazione della domanda il 17 novembre 2016, in 6 mesi.
116 giorni di lavoro.
116 giorni di lavoro, compresa la sovrintendenza.
Da novembre scorso...
Un attimo solo, io adesso non conosco, cioè da quando hanno fatto la domanda?
Da quando hanno presentato il progetto. Il progetto, ecco, è stato presentato però, il 17 novembre.
Ripeto, bisogna che però la collega ci racconti, cioè... progetto in quanto tempo è stato redatto, cioè capito, se noi abbiamo il progetto in mano, realizzarlo adesso mi sembra che abbiamo visto in altre circostanze che si sono fatte opere anche di importi, lavori importanti in pochissimo tempo, cioè il realizzare dopo è fattibile, cioè, però devi avere un progetto, no, esecutivo, perché sennò di che tempi parliamo? Cioè, nel senso, io adesso non ho capito bene la procedura che diceva questa collega di Alessandria, cioè la tempistica che mi avete detto adesso.
La tempistica è stata praticamente molto veloce con la sovrintendenza, perché come
io sento anche un po' così perché sono in macchina.
Sì, sentiamo. Diciamo che ci sono stati continui contatti tra l'amministrazione e la società calcistica con la sovrintendenza per arrivare a un progetto condiviso, come diceva lei in partenza. Perfetto. E poi si è partiti. 2 milioni e 400 mila euro il costo complessivo per la realizzazione del restyling dello stadio. Tra gli argomenti e i vincoli posti proprio dalla sovrintendenza, come nel caso di Ancona, il frontale che era stato vincolato, quindi non si poteva toccare l'accesso alla Mocca Gatta, e in questo caso hanno bloccato anche il colore dei mattoni che circondavano il perimetro dello stadio. Beh, cioè, questi sono presupposti, insomma, di
comunque
quello...
quella era la condizione.
È condizione.
Se tu, come hai detto tu, arrivi a un progetto condiviso, a quel punto lì poi c'è le tempistiche della procedura, cioè non... quando tu l'hai condiviso vuol dire che quel progetto noi o chi lo farà condivide anche con la sovrintendenza.
Ah, per forza.
A quel punto lì a me preoccupa di più quando c'hai dei progetti in mano che non hai condiviso né con la città né tra le parti né le sovrintendenze. Allora quelli sono progetti che, cioè, capito, difatti quando uno mi dice c'è il progetto, ma anche se fosse un progetto, se non è condiviso è tempo perso, cioè bisogna fare le cose serie, ripeto, c'è un'analisi, c'è un progetto urbanistico, c'è una fattibilità tecnico-economica, perché se noi facessimo un progetto di un qualche cosa che poi non sta in piedi economicamente, ragazzi, cioè no, sarebbe
sì, bellissimo, ma rimane sulla carta, è questo.
Funziona, per cui io penso che se veramente ci sono la condivisione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi sodati da qui a maggio, la condivisione di quello, non vedo una grossa preoccupazione. Cioè, poi tecnicamente, io parto da tecnico, logicamente non da politico, cioè poi dopo le cose, se sono chiare, si fanno, mi pare che se visto anche in altre situazioni che...
È lei che ha combattuto con la sovrintendenza sicuramente più di noi. Grazie architetto, è il piacere di averla di nuovo sulle nostre frequenze.
Arrivederci.
Grazie anche. Buonasera. Voi. Saluto a tutti e auguri se non ci risentiamo.
Senz'altro, altrettanto, buon lavoro.
Buonasera.
Buonasera. Lasciamo l'architetto Sergio Roccheggiani sulle nostre frequenze. Abbiamo cercato, insomma, di capire un po' di più com'è la dinamica. Ricordiamo che al Moccagatta, giusto per citare, è stata realizzata la sede della società, è stato il nuovo settore giovanile, un bar, il museo, i servizi igienici che non c'erano addirittura, quindi come eravamo messi. Vabbè, questo è la base che ci siamo fatti raccontare proprio con Ferdinando Vicini. Ci fermiamo, pubblicità, quanto è tardi, mamma mia.
Mito Bianco Rosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Oh, happy day. Da Sì con te un buon Natale di gusto. Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi a 99 centesimi letto. Prosciutto San Daniele DOP 18 mesi a 1,99 euro letto. E per i possessori della special card Sì con te, tante ulteriori occasioni di risparmio, come il panettone da un chilo Bauli o Motta a 2,99 euro o la bottiglia di spumante Asti Fontana Fredda a 3,99 euro. Tante altre offerte ti aspettano ogni giorno in tutti i market, supermercati, superstore Sì con te. Sì con te. La spesa che vale. Oh, happy
day. Sì con te, la spesa che vale.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Ad Ancona è Bianco Natale. Tanti eventi in città ti aspettano. Concerti e spettacoli sotto l'albero di Piazza Roma, la grande ruota panoramica in Piazza Cavour, mercatini, casetta degli Elfi e di Babbo Natale, musica, pista di pattinaggio, presepi viventi, giochi e sorprese per tutti i bambini, parcheggi gratuiti domenica e festivi e trenini. Tutti gli eventi fino al 7 gennaio. Su Facebook chiocciola Auguri Ancona, www.auguriancona.it.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo break pubblicitario, ancora uno perché siamo in ritardo con gli spot pubblicitari, quindi attenzione. Intanto sto controllando perché non riesco a raggiungere il nostro prossimo ospite, se ho commesso qualche errore di trascrizione. No, è il numero giusto, e allora sta chiacchierando. E il nostro prossimo ospite è al telefono. Non ci avevamo capito niente sul dorico.
Diciamo che, insomma, abbiamo capito che è ancora molto nebuloso il progetto del dorico nella mente dell'architetto, però
giustamente,
insomma,
se la deve fare un'idea, no? In base ai vincoli, eccetera. Ricordo ai nostri amici che purtroppo questa sera non riusciamo a vedere i vostri WhatsApp mentre leggiamo gli SMS. La notifica ci arriva che stanno arrivando messaggi, ma abbiamo una schermata nera. Purtroppo ce n'è sempre una la sera. Con Veneroso non si fa più niente? Ci scrive Dorico.
No, allora sono le 19:41 minuti, il che vuol dire che il mercato dei giocatori, quelli che i giocatori
lo chiamo
il bello della diretta, vuol dire che il mercato dei giocatori, quelli che erano vincolati da un contratto, è andato a scadere. In questo momento soltanto gli svincolati potranno essere messi sotto contratto da Lanconitana. Intanto quello che possiamo dire è che Mauro Veneroso, la società Spoleto non lo ha liberato, non gli ha dato la lista in mano, e quindi salta ufficialmente la trattativa con l'esterno d'attacco Mauro Veneroso. Ci siamo? E allora io do il benvenuto al capitano del Campetto Basket, Daniele Giacchi. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao Daniele.
Ciao Ferdinando.
Ciao. Allora, parliamo innanzitutto dell'ultima impresa del Campetto Luciana Mosconi Globo. Avete espugnato il campo del Pisaurum e non era facile, perché il Pisaurum, ricordiamo, insieme al Fossombrone è un po' la squadra antagonista del Campetto, giusto Daniele?
Esattamente, chiaramente siamo stati bravi a concludere una partita che all'inizio si è presentata difficile.
E meno 5 loro... all'intervallo, meno 8 meno... a fine terzo quarto, giusto?
Sì. Esattamente. E l'ultimo quarto siamo stati bravi a concentrarci per vincere questa partita, che per noi è fondamentale.
E che vi lascia, che rimaniamo... quindi, vi lascia quindi da soli in metà alla classifica, correggimi
esatto.
se sbaglio. Ecco.
A, più 4 da Matelica.
Esatto, Matelica che ricordiamo essere stata finora l'unica squadra che ha battuto il Campetto, mentre quindi il Campetto, lo ricordo per chi magari non avesse seguito il campionato finora, il Campetto ha giocato in trasferta contro tutte e tre le squadre accreditate come le più forti, ma anche la classifica lo dice, cioè Matelica, Pisaurum e Fossombrone, che al ritorno saranno tutte e tre al Palarossini.
Esattamente.
E questo è un bel vantaggio, Daniele.
Sì, anche perché poi affronteremo domenica San Benedetto in casa e quindi l'altra fuori casa, anche un'altra di quelle papabile primi posti, che è l'Assutor Montegranaro. L'affronteremo a casa di loro.
E qui
quindi
è
di
derby.
Conseguenza al ritorno ce l'avremo in casa.
E quello è derby vero.
Esatto, ce lo ricordiamo noi, Fernando. Cioè,
sì, ce lo ricordiamo, Daniele. Sono ricordi, molto belli, insomma, ecco, espugnare la Bombonera due volte di seguito per una promozione in finale, sono cose che non si dimenticano.
Esatto.
Daniele, avete fatto un po' lo stesso piano partita, anche se forse non era proprio questo che lui voleva, coach Marsigliani, però è andata così in tutte e due queste trasferte, Fossombrone e Pisaurum, cioè avete disputato un ultimo quarto eccellente e lì avete in pratica fatto il break decisivo e deciso il match. Un caso oppure è dato anche un po' dalle vostre caratteristiche e quindi da una tenuta atletica e da una fisicità superiore?
Ferdinando, guarda, noi tutte le partite puntiamo a vincere, chiaramente, perché vogliamo raggiungere un determinato obiettivo. È chiaro che dovremo cominciare dal primo quarto a far vedere chi siamo, quindi il giusto approccio, e come si dice, eventualmente andare avanti sul primo quarto e stare un po' più tranquilli.
Ci sono anche gli avversari in campo, poi ovviamente.
Esatto.
Comunque, per la cronaca, poi avete vinto di 9, 70-79, quindi giocando anche in controllo l'ultimissima parte del match. E Daniele, un'altra cosa che mi sta molto a cuore e che più volte ho sottolineato, ma che il referto della gara con il Pisaurum esalta, direi, è che su 10 giocatori in lista, 9 di voi sono andati a referto, cioè hanno marcato punti. Questo esatto. Secondo me è un aspetto molto molto importante.
Molto importante sicuramente. Poi chiaramente un'altra cosa fondamentale è essere concentrati fino alla fine, perché magari, sai, non vanno bene le cose, sei sotto, magari non riesci a reagire, invece in queste partite abbiamo tirato fuori la giusta concentrazione per portare a casa queste partite fondamentali.
Quindi si sono fatti onore anche i giovani, quelli che, ai quali tu fai da chioccia, i giovani anconetani. Ricordiamo solo Paiola, ma è un caso, credo, che non sia andato a bersaglio Paiola, che invece era stato determinante nella vittoria di Fossombrone. ma tutti gli altri hanno segnato, quindi anche giovani come Luini,
Edoardo Centanni
hanno messo il mattoncino in questo importante successo.
Sì, anche per noi questo approccio di loro, i giovani, è fondamentale anche per dare fiato ai nostri senior, tra virgolette.
Senti, adesso il campionato ha quasi concluso la fase ascendente, le avete viste quasi tutte, ecco, forse fra quelle più forti manca appunto soltanto la Sutor, ma che conosciamo sostanzialmente, perché almeno sappiamo, cioè leggendo il roster della Sutor già si vede lo spessore. Ecco, che idea ti sei fatto? Cioè effettivamente il campetto è la più forte?
Io da capitano dico che siamo i più forti, chiaramente appunto in questa squadra, e vorrei raggiungere come tutti l'obiettivo importante.
Che lo ricordiamo, lo dico io, è la promozione.
Esattamente.
In Serie B.
E quella che mi ha molto impressionato è proprio Matelica, una bella squadra compatta, e in effetti abbiamo perso in casa di loro, però chiaramente ci dovremo rifare.
E quello è stato il primo vero scontro che avete affrontato. Forse, ce lo diceva coach Marsigliani in qualche puntata fa, forse non siete andati lì con un approccio giustissimo alla gara.
Sicuramente, sicuramente. Poi loro sono stati bravi a fare un break importante. Noi siamo stati alla fine sempre in partita. Chiaramente non siamo stati mai sopra, e loro l'ultimo quarto hanno tirato fuori le loro potenzialità e purtroppo abbiamo pagato a cara.
Benissimo. Ricordiamo, e andiamo verso la chiusura, quanti anni hai di Stamura, comunque insomma di militanza?
Io 22.
22. E quindi veramente una bandiera del basket dorico, Daniele Giacchi, oltre che una carissima persona, ecco, lo dico perché poi la conoscenza
grazie,
personale
Fernando,
aiuta.
Contraccambio.
E quindi in bocca al lupo per domenica, ma soprattutto in bocca al lupo perché vorremmo rivivere quelle sensazioni di quella magica finale a Montegranaro.
Esatto, Ferdinando.
Bene, buon lavoro e un abbraccio,
grazie.
Un saluto a tutti. Ciao Daniele.
A voi e tanti auguri di buon Natale.
Grazie,
grazie.
Grazie,
grazie altrettanto. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Lasciamo allora
Il capitano
colpo di tosse.
Ti vengo in supporto.
Grazie.
Campetto basket.
È andata via la
Daniele
voce.
Giacchi, 22 anni.
22 anni di Stamura.
Wow. Avercene.
Ultimo break pubblicitario per noi, poi ultimo rendezvous perché andiamo a conoscere il nostro prossimo avversario e poi dobbiamo fare il salto con...
prima andiamo a fare il salto con il neo arrivato.
Adesso non facciamo nessun salto, adesso andiamo in pubblicità.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
voi, cari bambini che amate gli animali, ma lo sapete perché i cavalli hanno le narici grossissime? Perché levatevele voi altri le caccole coi zoccoli. E adesso portate i vostri genitori da Friends, ne vedrete delle belle, come la Christmas card che, se siete fortunati, ve la darà Gigio vestito da Babbo Natale, tanto la panza quella già ce l'ha. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Lasciamo il basket, si ritorna a parlare di calcio, torniamo a parlare della nostra Anconitana, torniamo a parlare del match di domenica e quindi a questo punto iniziamo a conoscere anche chi sarà il nostro prossimo avversario. Diamo subito il ben arrivato sulle nostre frequenze al direttore sportivo del Montemarciano.
Sì, benvenuto, benvenuto al direttore sportivo Diego Guidi del Montemarciano.
Buonasera a tutti.
Benvenuto a
ascoltatori e gli ospiti.
Grazie. Allora, Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Stefano Fera sono le tre voci, diciamo, presenti in studio e noi le diamo il benvenuto e naturalmente vogliamo che ci parli un po' di questo Montemarciano che in questa stagione non è che sta andando poi così bene, perché ricordiamo che ha 11 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.
Esatto, i numeri parlano chiaro, insomma, al momento. Noi sicuramente siamo partiti con altri obiettivi, veniamo da una stagione scorsa molto molto positiva, al di là anche delle aspettative, e quest'anno avevamo, cioè, l'obiettivo è quello ancora di, perché c'è tutto il tempo a disposizione ancora, è quello di migliorarci rispetto all'anno scorso. Fino ad oggi purtroppo non ci siamo riusciti, insomma. E quindi, come dicevo, l'obiettivo rimane ancora quello e sicuramente abbiamo le qualità e la possibilità di riprenderci, insomma. E la partita di domenica, certo che non è l'occasione migliore forse, però noi sicuramente ce la metteremo tutta e i ragazzi hanno sicuramente voglia di far bene e dimostrare, insomma. Poi dopo è ovvio che il campo dirà la sua.
E certo, ecco. Io una domanda che faccio sempre ai nostri avversari, dico come si prepara una partita contro l'Anconitana? Insomma, lo sappiamo, cioè, è una squadra, possiamo dirlo, che gioca fuori categoria, cioè fuori concorso, quasi per dire. Quindi come si affronta una partita e come si prepara una partita del genere durante la settimana?
Per noi questa settimana è cambiato poco, nel senso che comunque noi è ovvio che sappiamo di andare a affrontare un avversario di una categoria forse superiore, insomma, non devo essere io a dirlo, si vede dai fatti, insomma. Quindi alla fine noi stiamo preparando la partita come tutte le altre, con l'impegno massimo da parte dei ragazzi. Ovviamente sappiamo che sarà una domenica speciale, se vogliamo, quindi chi è che non penso che i ragazzi siano emozionati di andare a affrontare l'avversario in quello stadio, che magari qualcuno è giovane, ne ha viste poche le partite lì, ma chi ha più o meno l'età mia, intorno ai 40 anni, insomma, è uno stadio che rievoca emozioni abbastanza importanti. Ecco.
Eh beh, sì. Quali sono i problemi del Monteperciano? Come mai fino adesso la squadra non si è espressa per quello che è il potenziale? Perché non credo che sia squadra da penultimo posto.
No, sicuramente, come dicevo prima, la rosa è di tutto rispetto, quindi, ma come sappiamo tutte le stagioni non sono uguali, no? Quindi lo staff tecnico è comunque lo stesso da 4 anni.
La squadra?
Sicuramente qualche infortunio a inizio stagione ci ha un po' condizionato, ci ha un po' limitato anche nell'organico. E adesso non voglio parlare di episodi più o meno fortunati, però comunque ci sta anche quello. Sicuramente poi dopo, quando non iniziano ad arrivare i risultati, un po' di rammarico, insomma. Però come dicevo, i ragazzi sono preparati e convinti di poter ritornare sulla strada giusta, insomma. Quindi ecco, le difficoltà sono quelle più che altro. Poi all'inizio abbiamo così un po' condizionati anche un po' da qualche squalifica di troppo, questa per colpa nostra ovviamente, quindi abbiamo giocato diverse partite all'inizio, l'abbiamo finite diverse in inferiorità numerica, quindi paghiamo anche qualche errore, diciamo anche personale se vuole, però insomma è tutto aperto ancora, quindi noi siamo positivi, via, quindi.
Benissimo.
Ci descrivono, prima di salutarla, un paio di domande ancora. Ci descrivono un po' il Montemarciano un po' come un feudo della squadra dell'Ancona, perché intanto ci sono degli anconetani doc tipo Tuzzi e Carra, che sono di Colle Marino, e poi invece c'è Cima d'Amore, che invece la scorsa stagione giocava proprio con la Beretti dell'Ancona 1905.
Ma l'amore è un ragazzo molto interessante, un 98, che sì, l'anno scorso ha subito un piccolo intervento al ginocchio, quest'anno ha ripreso con noi e insomma sta facendo bene, sta guadagnando il posto, come si suol dire. E per quanto riguarda Tuzzi e Carra, Tuzzi era già con noi già l'anno scorso, Carra è arrivato quest'anno, ragazzi sicuramente di valore anche loro, quindi insomma diciamo che le carte non ci mancherebbero, ecco.
Ecco, e poi comunque c'è stato anche un mercato di riparazione che vi ha portato i vari Mancinelli e Rasicci, sì, mentre avete ceduto Cercaci, Valdelli e Puorro.
Cercaci,
esatto,
ex...
esatto. Le uscite per vari motivi sono dovuti a scelte personali, anche di impegno di lavoro, che ovviamente in queste categorie pesano.
Certo, certo.
E l'arrivo, anzi il ritorno di Mancinelli, perché era già stato con noi l'anno scorso, quest'anno inizio stagione aveva preferito anche lui, per un po' anche per impegni personali, non ricominciare subito, però visto come si era trovato l'anno scorso con noi, quando l'abbiamo così reinterpellato ci ha risposto subito di sì, e la stessa cosa Rasicci, entrambi sicuramente vanno a alzare il tasso di esperienza, essendo appunto giocatori esperti.
L'ultima, Diego, poi ti lasciamo veramente una postilla.
Sì, io sono al campo con i ragazzi.
Ok, quindi in fase d'allenamento.
Anche se le condizioni del campo stasera non sono delle migliori.
Immagino, con la pioggia e tutto. E Mister Profili, ce lo descrivono un po' Leziolino Capuano della prima categoria. Un tipo un po' così teatrale, ci dicono.
No, come la vive? È un ragazzo che ha tanta passione, si mette... dedizione, impegno, è veramente un appassionato. Poi dopo durante la partita può succedere che col calore del momento qualche uscita può magari può avvenire, insomma, però sicuramente noi qui l'abbiamo imparato ad apprezzare per come lavora, per l'impegno che mette, per come dico, sono 4 anni che siamo insieme, quindi è testimonianza che c'è fiducia e reciproca.
Va bene, perfetto.
L'ultima domanda la faccio io al direttore. Sì. Domenica in Conitana Montemarciana sarà diretta dal signor Alessio Ercoli di Fermo. È un arbitro, sì, che avete già incontrato voi?
Io tutti i venerdì guardo le designazioni, ma poi dopo il venerdì successivo, onestamente, magari mi sfugge, non ricordo.
Bene, capito, risposta diplomatica,
ci siamo,
perfetto,
ci siamo capiti.
Va benissimo, grazie direttore.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata a lei.
Lasciamo il direttore sportivo.
Abbiamo capito un po', abbiamo capito quello che pensa il direttore sportivo del Montemarciano, Diego Guidi. Insomma, dai.
Dopo quello che abbiamo visto con Giacomelli lunedì sera, gli arbitri di prima categoria sono tutti i più bravi.
Sì, sì. Vabbè, dai, insomma, parliamo sempre di prima categoria, quindi non ci possiamo aspettare chissà cosa, ricordiamolo.
Esatto.
Allora, intanto tra poco già siamo pronti a metterci in contatto con il nostro ultimo ospite per ritornare proprio in ambito anconitana, quindi dentro casa Ancona, con quello che è uno degli ultimi 3 nuovi acquisti. Ricordiamo Emanuele Strano, Emiliano
Storani.
E appunto quello che sarà il prossimo ospite che sto per annunciare. Ce l'abbiamo al telefono. Allora, dicevamo, uno dei 3 ultimi arrivati in casa biancorossa è Matteo della Spoletina. Buonasera Matteo.
Buonasera a tutti.
Ciao, intanto come stai Matteo?
Tutto bene, grazie mille.
Tutto bene, sei bello carico, pronto per il match con il Montemarciano di domenica, sì?
Sì, assolutamente.
Assolutamente. Allora Matteo, intanto mi sembra doveroso chiederti come ti stai trovando in questa tua nuova avventura con l'Anconitana.
Ma guardi, molto bene, mi sono ambientato molto bene con i ragazzi, con la società, il gruppo è veramente veramente fenomenale, ha aiutato sia me, sia Emiliano Storani e sia Strano, che siamo gli ultimi arrivati, a integrarci al meglio, ecco. Siamo più che un gruppo che gioca solo a calcio insieme, ma più che altro siamo una grande famiglia e questo ci permette di avere risultato la domenica.
Ecco, quindi mi sembra che già hai capito un po' l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio, perché questa cosa del gruppo, della famiglia, come tu hai ben detto, l'abbiamo sentito dalla voce di un po' tutti i giocatori dell'Anconitana e tu già hai recepito il messaggio appena arrivato. Tu arrivi dallo Spoleto, sappiamo che allo Spoleto non è che se la stanno proprio passando benissimo dal punto di vista societario, non so se poi credo che ci sia stato anche un cambio di società nel corso di quest'ultima settimana, non so se me lo confermi, se hai qualche notizia appunto che arriva dalla tua ex società, se hai sentito qualcuno appunto da quelle parti.
Sì, ho saputo che è cambiata la società, ma non so nient'altro.
Non sai nient'altro. Noi sappiamo che c'era una trattativa in ballo con Mauro Veneroso, che tu conosci bene, visto che ci hai giocato fino a poco tempo fa, che purtroppo non è andata a buon fine, visto che non è riuscito ad avere la lista in mano dallo Spoleto. Non so se lo hai sentito nel corso degli ultimi giorni.
Sì, l'ho sentito una settimana fa, mi aveva detto che c'era questa trattativa, diciamo, ma non so molto di più, ecco, non sono entrato nei particolari con lui.
Ecco. Differenze tra lo Spoleto e l'Anconitana? Ne hai già trovate?
Ne bastano solo 2, diciamo, che sono organizzazione a livello sia societario, sia pianificazione e programmazione di obiettivi a breve e lungo termine, perché senza progettazione e pianificazione purtroppo non si può andare molto lontano, è quello che un po' si sta vedendo a Spoleto in questo momento.
Esatto, esatto. Qua c'è un progetto, insomma, il presidente Marconi credo te l'abbia descritto abbastanza bene. Progetto ambizioso, presidente ambizioso, insomma, la città di Ancona in fondo sai quella che è la storia del calcio da queste parti. E poi io sono rimasto impresso il giorno che appunto c'è stata la tua presentazione insieme a Emiliano Storani, dove tu hai detto la società o comunque la maglia dell'Ancona o dell'Anconitana, non è che sei tu che la cerchi, è lei che ti sceglie.
Assolutamente.
Hai detto quando, una cosa del genere, no?
Sì, quando una piazza come Ancona ti sceglie, credo sia difficile dire di no.
L'impatto,
almeno per quello che ho visto io.
L'impatto con... Buonasera, sono Ferdinando Vicini. L'impatto con Marco Lelli?
Con il mister, per quello che ho visto e che ho potuto vedere in questi giorni, è una persona molto attenta ai minimi particolari sia dentro al campo che fuori, ossia è molto bravo a curare il rapporto con i giocatori e credo che quella sia una cosa fondamentale per instaurare fiducia e per andare a lavorare al meglio, ma è anche molto molto attento e puntiglioso sugli aspetti all'interno del campo, quindi questo ti permette di migliorare giorno per giorno in ogni allenamento e di lavorare sempre andando a vedere quelli che sono i punti sia di forza sia deboli e andare a colmare eventuali lacune, quindi da quel punto di vista lì è molto molto preparato il mister.
Jolly difensivo, ma ruolo di preferenza centrale, giusto?
Sì e no, cioè io ho giocato sempre come centrale nelle giovanili, però negli ultimi anni ho imparato a fare anche il terzino e sia destro che sinistro non è un problema e all'occorrenza dove serve al mister per me non c'è alcun tipo di problema. L'anno scorso il campionato di Serie D l'ho fatto principalmente da terzino destro, ho fatto qualche partita da centrale e anche altre perché serviva al mister come quinto di centrocampo, quindi non ho problema ad adattarmi, ecco.
Ah, quindi col centrocampo a 5 esterno, quinto di centrocampo?
Sì, qualcosa sì, serviva al mister in alcune occasioni e quindi l'ho fatto senza problemi.
Effettivamente il ruolo di terzino destro che ti abbiamo visto ricoprire domenica lo hai fatto molto bene su quella fascia, poi c'era un tuo compagno di squadra anche a Spoleto che conosci molto bene, quindi credo che anche i movimenti vi hanno un po' agevolato visto che vi conoscete già da Spoleto, no? Chiaramente parlo
sì,
con Emiliano.
con Emiliano sì, sì, ci conoscevamo già, avevamo avuto modo in poche occasioni di giocare sulla stessa fascia perché ci variava spesso il mister sia a me che a lui, giocava sia a destra che a sinistra lui e anche io, quindi era una delle prime volte che giocavamo proprio insieme sulla stessa fascia, ma ci siamo trovati bene, dai, è andata bene.
Domenica ci potrebbe essere un osservatore speciale, diciamo, in tribuna, perché...
ci sarà, no, ci potrebbe essere, ecco, ci sarà.
Vabbè, sì, diciamo che ha intenzione di venire, poi... e sarebbe l'ex DS dell'Ancona 1905 Sfrappa, che so che ti conosce bene e che tu conosci bene lui.
Sì, abbastanza. Lui era direttore sportivo quando mio padre giocava con la Pontevecchio un po' di anni fa, quindi lo conosco per da quel punto di vista lì.
Con Serse Cosmi?
Sì, esatto. Sì, che papà giocava lì e lui era il direttore, che hanno fatto veramente belle cose.
E quindi sarà magari anche una motivazione in più, perché tutto sommato, insomma, non sapere che c'è Sfrappa.
Assolutamente, assolutamente, una motivazione in più, però anche la squadra ti motiva da solo, perché vedere tutta quella gente allo stadio la domenica ti permette di motivarti al meglio giorno dopo giorno. Sì. Era una cosa a cui non ero abituato, vedere così tante persone allo stadio a incoraggiarti, è veramente, veramente una bellissima cosa, devo ammetterlo.
Tu, Matteo, giochi in difesa, l'abbiamo detto, in quella difesa dove c'è una colonna molto importante che ha vissuto campionati professionistici con moltissime presenze, stiamo parlando di Tommaso Colombaretti.
Sì, assolutamente, Tommy è soprattutto, prima di tutto, un grande uomo, una grande persona e poi anche un bravissimo giocatore. La sua carriera parla per sé, quindi... è inutile aggiungere altro, credo.
Giocare in un reparto con lui credo che ti agevoli anche molto, no?
Sì, sì, è molto utile perché ti dà consigli, ma come tutti gli altri ragazzi, sia Federico Rossi, sia Cesa, sia Brasili, sono tutti ragazzi con cui riesci a integrarti al meglio perché sono prima di tutto bravissime persone e poi bravi giocatori. Questo ci aiuta ad amalgamare il gruppo, ecco.
E invece l'impatto con il capitano, Salvatore Mastronunzio?
È impossibile trovarsi male con lui, perché è un giocatore fenomenale, cioè la sua carriera parla assolutamente per lui, ma è anche un bravissimo capitano fuori dal campo, ossia non è una di quelle persone che magari ti critica o che, ma ti dà solo consigli positivi e quindi questo per i giovani e per tutti è importantissimo perché ti permette di migliorare e fare quello step in più in ogni allenamento e andare a vedere alcune cose che magari tu da solo non vedresti.
Ti hanno avvisato, sì, che Salvatore è diventato il re dei bomber dell'Ancona.
Sì, ho visto.
Attenzione, perché adesso poi domenica sponderà molto probabilmente la quota dei 71, quindi diventerà il bomber assoluto che reggeva dagli anni 40.
Eh sì.
È pronta la festa per lui? sì, che vi ha promesso una cena a base di pesce, eh? Salvatore ha detto questo ai nostri microfoni.
Sono contento allora che l'abbia messo pubblicamente, almeno un impegno pubblico.
Benissimo Matteo, non so se Ferdinando devi aggiungere altro.
No, in bocca al lupo per domenica.
Crepi il lupo, grazie.
Bene.
Mille.
Grazie Matteo, a domenica.
Grazie mille.
Ciao,
buona Matteo. Serata. Ciao.
Veramente ha detto Mastro, ha detto che gli è stato estorto, cioè gli hanno
chiesto,
mentre Loris se l'è cavata con la tortina brutta.
Sì, perché Mastro richiese pubblicamente sui social la torta a Gian Claudio Lori e ha portato un tortino.
Ha detto che ha portato un tortino, a me mi hanno chiesto una cena a base di pesce.
Vabbè, Salvatore, sei il capitano.
Quindi è un rischio.
Dai il buon esempio.
Intanto io ho cercato di approfondire per quello che riguarda il direttore di gara Alessio Ercoli, solo per il fatto di dirigere il match Anconitana Montemarciano è stato inserito di diritto nei motori di ricerca dei siti dedicati agli arbitri nazionali. Per quello che riguarda il pregresso non se l'ha calcolato nessuno, però il fatto che dirige l'Anconitana di diritto entra come nella storia, negli almanacchi degli arbitri, quindi ecco, speriamo bene che questo guizzo di importanza faccia sì che la sua direzione sia adeguata. Visto che quello che ci ha messo in mezzo, quello sventolio subliminale che abbiamo ricevuto quando abbiamo nominato l'arbitro.
Sì, appunto.
Vabbè.
Ecco, ci siamo. Detto tutto, abbiamo dato appuntamento, abbiamo ricordato che c'è il merchandising, l'abbiamo ricordato? Non mi ricordo se l'abbiamo ricordato o me lo sono sognato. Il nuovo sito dell'Ancona, dell'Anconitana, curato da Paolino Giampaoli, e ve l'abbiamo detto anche ieri, che è a vostra disposizione con tutti gli aggiornamenti del caso, usanconitana.eu. Questo è il sito che dovete cliccare. Domenica ci sarà appunto il merchandising allo stadio del Conero, dicendo Dorico, allo stadio del Conero.
Ci sarà tempo anche lì, dai.
Ci sarà il 3x2, ogni due acquisti dello stesso prodotto, il terzo in omaggio, questa iniziativa
natalizia
dell'Anconitana.
È tutto.
Prevendita regolare, domenica alle 13.30 aprirà il botteghino allo stadio del Conero,
sì,
10 euro, 8 euro.
Sì. Ricordiamo la notizia ufficiale per quanto riguarda il calciomercato, che
ci ha pubblicato una dritta di Titta sul nostro gruppo relativamente al Borghetto. Tanto per gradire dire allora, insomma, dei movimenti che c'erano in atto, visto che non l'hai detto, diciamo
la recupero
vai
che
qua. Sei tu l'uomo del mercato,
fammici arrivare un secondo solo, allora.
Non così come l'ha scritta, perché
allora,
ci becchiamo.
Allora,
però
allora,
insomma
allora.
Era notizia di mercato anche quella.
Ah, sul gruppo, aspetta.
Esatto, sì, non guarda, no, sul tuo privato, io ho detto
no,
del gruppo.
Già Daniele mi sta scrivendo sul privato, magari me lo vuole ricordare anche lì, vediamo un po' sul gruppo, sai qua Stefano, in queste ore...
è l'ultima, la penultima notizia, allora. Con quattro uscite dal Borghetto, dai, ti aiuto.
Allora, sì, praticamente il Borghetto ha silurato il mister Carletti e quattro giocatori big per problemi interni. Questo è quanto ci riferisce il nostro Daniele Titarelli. Mentre, guarda, mi dà un'altra notizia. Parlavamo di Marco Mallus in precedenza. Beh, ha firmato per il Ciabino.
Appunto.
Quindi sì. Ha trovato squadra.
Però io credo che per l'Anconitana il mercato si sia chiuso giustamente.
Sì, si è chiuso senza squilli di tromba, soltanto con delle uscite. Alessio Tantuccio è ufficialmente da quest'oggi un giocatore dell'Osimana, quindi alla faccia del voglio lasciare il calcio per questa stagione e dedicarmi allo studio, al lavoro, quello che voleva. Invece si dedicherà all'Osimana, così come farà un vecchio obiettivo della Lanconitana di quest'estate, ovvero il difensore ex Tolentino a questo punto, ovvero Davide Carloni, anche lui si andrà ad accasare all'Osimana. Mentre per quanto riguarda il discorso Mauro Veneroso, l'esterno sinistro e destro, visto che può giocare su entrambe le fasce d'attacco dello Spoleto, rimane così, niente, in ghiaccio, perché ormai è sfumato del tutto questo arrivo, visto che lo Spoleto non gli ha consegnato la lista in mano, e quindi la formazione dorica resta così. In attesa, magari ci potrebbe essere qualcosa che può arrivare dal mercato degli svincolati.
Ma anche no,
perché va bene così. hai ragione. Va bene, io direi che abbiamo detto tutto, Stefano. Abbiamo ricordato il merchandising che troverete da domenica in tribuna allo stadio del Conero. Abbiamo ricordato tutte le notizie di mercato, il nuovo sito che è ufficiale da quest'oggi. E niente, Ferdinando, io ti ringrazio.
Grazie a voi e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori.
Grazie. Stavo per dire domani, no. Domani con la replica, ma fest. Lunedì noi torniamo alle 18.30 a tenervi compagnia, mentre domenica saremo qua puntuali a tenervi compagnia, ma dalle 14.15, come sempre, ogni domenica.
Molto
e poi
bene.
Scopriremo in settimana che ci sarà l'infrasettimanale, a che ora si giocherà.
Sì, bravo.
Ricordiamoci perché... che dobbiamo scoprire anche questo.
Perché se
ancora...
giochiamo alle 14.30 io devo passare mercoledì.
Non si sa se giocheremo mercoledì, ricordatevi, mercoledì si torna in campo, ma probabilmente si dovrebbe giocare in notturna, visto che hanno provato le luci. Stiamo parlando della trasferta in quel di Castelferretti.
Esatto, ne sapremo di più naturalmente in settimana. E allora a questo punto è tutto, come dicevi bene, domani replica.
Sicuramente, perché poi mercoledì si gioca
certo. In settimana,
logico.
tra domani e lunedì dovrà essere
appunto
definito,
massimo lunedì si saprà tutto. Appuntamento con la replica domani ore 13.10, punto biancorosso ritorna invece lunedì alle ore 18.30. Un saluto a tutti.
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.